Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Tifosi nerazzurri, ben ritrovati, siamo tornati. È tornato Kickoff a furor di popolo. Torniamo con Alessandro Villa.
Salve a tutti.
E con Thomas Lawrence.
Ciao a tutti, hello to everyone. Amici. Non so perché l'ho detto accendo molto in inglese il ciao a tutti.
Beh, però... eccoci. Perché, forse perché sei inglese.
È vero,
sì,
è vero.
Ti sei un po' costruito questo personaggio di inglese.
Sì, esatto, che... perché in realtà quando i microfoni sono spenti parla Thomas milanese, parla un perfetto napoletano calabrese. Beh, è anche milanese. Sì. Signori, punteggio pieno dopo due partite. Stiamo molto bene.
Abbiamo visto
come Mariano in Boris. Stiamo molto bene.
Sto molto bene. Mi ho passato un'estate tutto sommato tranquilla, devo dire. No, abbiamo avuto di migliori mani.
Rispetto all'estate scorsa, Ale,
sì,
molto tranquilla.
Esatto.
Poi, vero. Ma un po' diciamo che ragionavamo, no? Mentre come il tenente Dan chiedevamo, non sai fare di meglio? Sì. Mentre arrivavano tuoni, fulmine, saette. Ragionavamo che un po', purtroppo, la nostra storia dice che anche quando le cose fino a maggio sono state particolarmente bene, l'estate per un motivo, per un altro, reale o poi presunto, è sempre per il tifoso interista purtroppo un momento di sofferenza,
sì.
O comunque dove è difficile, bisogna tenere la barra dritta, mettiamola così.
È vero, bisogna tenere la barra dritta, al momento mi sembra che la barra sia assolutamente dritta, e due partite di campionato dove... Una è andata secondo me come ci aspettavamo, quindi una vittoria facile, sì, con lo Spezia. L'altra non esattamente come ci aspettavamo, ma alla fine la classifica dice che questa partita ci è piaciuta grazie al minuto 93-59 col gol di Denzel Dumfries.
L'importante era vincere, ragazzi. L'importante era vincere. Innanzitutto questa cosa più importante.
Io so che ci sono dei patologi forensi che tuttora stanno discettando, discutendo su quale parte del corpo di Denzel Dumfries abbia impattato con il pallone, ma possiamo definire che è stata la volontà. Si è assegnato colpendo il pallone con proprio
con la volontà.
Voglia e la volontà di vincere, perché solo in questo modo è stato
un gol di volontà.
Tutte le reti contano.
Tutte
quindi,
le reti, anche non quelle di volontà.
Come la butti dentro
il
la palla.
Il gol di volontà, solo se voi da piccoli giocavate in Inghilterra, come si chiama? La tedesca?
Sì,
la
headers and volleys, quindi colpi di testa e tiri
a volo. E c'erano quei gol, un determinato gol toglieva dei punti al portiere, se fatto col ginocchio toglieva 5 punti, fatto di testa toglieva 10.
Come si chiamava la tedesca?
Da noi era una provincia del Salernitano, a Gare di Reni, si chiamava la TIP.
La tip.
E a Milano, Ale?
Allora, nel nord-ovest, il produttivo nord-ovest si chiamava 11.
Undici.
Ecco, perché partivi con 11 punti, esatto.
E c'era il gol di testa, togliava 2 punti, il gol di ginocchio, togliava 3, il gol di volontà, li togliava tutti.
E
mai, quasi mai segnava di volontà, Denzel ci è riuscito.
Di volontà.
Così capiamo tutto.
Ma al di là di quel gol abbiamo visto comunque delle belle cose, no?
Abbiamo visto anche dei bei ritorni, Tommy. Io ti ho conosciuto mentre incensavi nelle tue telecronache Romelu Lukaku.
È vero.
Sei pronto adesso a farlo anche quest'anno.
Ma già un po' in quest'estate. Ho avuto il piacere, la fortuna, con le amichevoli. È stato veramente bello rivederlo in campo, come tutti i tifosi, felicissimo. Sì. Big Rom e Sbat, ma anche la Lula. Ragazzi, abbiamo visto l'ultima partita contro lo Spezia, quella combinazione colpo di testa di Big Rom, un tiro al volo bellissimo.
Incredibile.
La Lula piena, forse l'abbiamo nominato nel nostro post partite, se non vado errato.
Dire che che per una volta andiamo contro i nostri principi e parliamo di calcio. Sì? Ho visto una partita, ogni tanto
l'abbiamo ci capita
che voi due non eravate quelle che non sapevano niente di calcio.
Sì, però che fai, sei lì la guardi.
Va bene, va bene.
Stiamo dando a nuovi interessi, poi non prendeva bene Netflix, in tribuna stampa siamo tutti, purtroppo abbiamo dovuto guardare la partita. No, e vedendo effettivamente io notavo questa cosa, cioè che poi parliamo credo diffusamente anche di altre cose. La notazione che volevo fare io è che effettivamente la Lula un po' riprende il filo che si era interrotto, ma vista dal vivo le cose che mi hanno colpito di più sono state A, come Romelu anche al azzardo 50% in questo momento per motivi anche di preparazione, storicamente parte piano, non è che mai
c'è un po' come un diesel, gol, ci vuole tempo per carburare,
è un po' imballato no? All'inizio, anche il 50% è decisivo più per quello che fa, che gli avversari pensano che farà, che non per quello che fa davvero, perché comunque hanno una marcatura molto attenta e,
la sola presenza,
esatto, la sola presenza. L'altra cosa che onestamente vista dal vivo è stupefacente è come Lautaro Martinez ha la capacità, oltre ad essere un giocatore straordinario, di proteggere il pallone, delle cose che sa fare che lo sappiamo bene, ma di adattarsi quasi come fosse in maniera liquida al compagno che ha di fianco. Cioè a un certo punto io ho notato proprio questa cosa, a Romelu viene indicato dalla panchina di fare pressing e l'auto ci va lui al suo posto, proprio per far vedere guarda che siamo una cosa sola, siamo in due, vado io stavolta, tu non preoccuparti. E onestamente credo che farà del bene, anche perché sai di solito l'intesa si costruisce qui semplicemente da rinfrescarsi.
Sì, ma questa sembra stata una caratteristica di Lautaro, secondo me molto bravo, sembra adattarsi nel nazionale ma anche l'anno scorso con Dzeko e giocare sempre bene, sempre essere decisivo.
Due caratteristiche, questa dell'adattabilità e il nervosismo costante sempre comunque nella, nel volto, nello sguardo, negli
anche
occhi,
post partite quando fa interviste con
te. Però in realtà è come dire una sorta di maschera, no?
Gara,
non è così,
esatto,
è la gara,
esatto,
è la gara
che ci tiene,
è la gara,
esatto, l'agonismo.
Lui giustamente c'è l'Argentina, se giochi a 20 anni in Serie A devi farti rispettare.
Sì, è esattamente così. È esattamente così. Tra l'altro, quanto si è fatto rispettare Aslani con quell'elastico fatto all'ultimo secondo contro lo Spezia?
Stile Ronaldinho, ragazzi? Sì. Esagerato?
Non so, non oddio, so. Oddio,
allora,
oddio.
Allora, qui si divide in due. Chi lo vede... Allora, il tifoso interista si divide in due categorie. Chi lo vede dice fenomeno, e siamo noi tendenzialmente. Chi, come Thomas Lores invece, che è più un amante del calcio, lo vede e dice non lo so se come prima giocata forse. Allora Tommy,
personalità,
per perorare la mozione di Aslani, cioè è vero che ha fatto quell'elastico, era quasi sembrato, non dico di arroganza, ma di strapotenza. Però fa anche a un certo punto un lancio di destro al volo sulla corsa di Dumfries, è stato veramente un gioiello.
Avete ragione.
Entrambe le cose.
Ricordiamoci una premessa, io sono cresciuto con l'Arsenal di Bruce Rioch e di George Graham, che preferiva
che non
vincere,
c'era proprio l'elastico,
vincere 1-0 col clean sheet o fare 0-0 che vincere 4-3. Quindi è normale che per me quello è il mio tipo di calcio che ho vissuto da piccolo. Quindi vedere queste cose dico, oh calma, cioè, stai buono. Sì. Prima diciamo passa verso il portiere, ricicliamo la palla, come si suol dire.
Il gesto tecnico ti infastidisce un po' quando lo vedi, la skill, contro la skill.
Quindi partiamo dal mio background calcistico. Detto questo, però, scherzi a parte, lo apprezzo tantissimo, ha ragione Nando, ma anche tu Ale, ma l'hanno detto un po' tutti, la sua personalità, carattere già colpito quando lo vedi sia in campo ma anche in allenamento.
Sì, secondo me è palese, lo vedi dal fatto che chiama costantemente il pallone, non si nasconde mai, è solo un 2002. Altro tema interessante, poi parliamo della Lazio, che secondo me dobbiamo trattare velocemente, il fatto che non hanno segnato tutti e quattro gli attaccanti, hanno segnato 3 su 4, però nei gol sono entrati tutto e quattro gli attaccanti, quindi c'è questo gioco delle coppie, questo gioco delle coppie che non dico che ci fa ben sperare, però secondo me ti crea un ottimismo importante anche per il futuro, perché hai un parco attaccanti niente
tra l'altro. Adesso qui dico questa cosa un po' pesante, siamo prima puntata,
spara,
almeno ci chiudono subito,
spara.
Però scherzi a parte, secondo me Edin Dzeko tanto ha fatto fatica nel 2022 da titolare, perché a un certo punto io credo che sia dal punto di vista fisico forse insomma ha giocato tantissimo l'anno scorso, se andiamo a vedere i minuti ha giocato più di Lautaro, quindi a un certo punto è stato molto difficile per lui, anche perché non è più un ragazzino, perché ha tra l'altro, se non sbaglio, 36 anni quest'anno. Quella è un'età dove poi tra l'altro l'età aumenta, questa è una cosa curiosa, non so se la sapete, si ritorna ragazzini, cioè dopo 40 invece sei molto più giovane. Prima però un po'
come fai a sapere questa cosa?
Tu lo sai, tu puoi sapere,
però all'inizio avevi un po' di fatica, e in realtà tanto secondo me ha fatto fatica l'anno scorso, perché io credo che noi siamo onesti, insomma non è stato il Dzeko brillante di inizio stagione, un po' accusato, quanto secondo me da subentrato, e siccome lo ha già fatto, perché nel Manchester City per esempio non era sempre titolare, ma è abituato anche a lottare o comunque a ritagliarsi i minuti, se si cala con quella mentalità, averlo che subentra al posto di Lukaku, di Lautaro, ti cambia in positivo.
Un'arma in più.
Tanta roba, insomma, anche, anche il Tuku, comunque sono giocatori che hanno fatto poi sempre titolari nella loro carriera.
Se riesce a ritagliarsi,
quello spazio lì, anche secondo me, insomma, sono giocatori che hanno costruito carriere sul fatto di entrare bene in campo, come Cruz,
partite, per esempio. Sì, certo.
Quindi speriamo
quelle squadre
che...
magari un po' più lunghe, anche un po' più stanche, puoi approfittare.
Vero. Però insomma, queste due partite ci hanno detto che possiamo contare su tutti e quattro gli attaccanti. Vedremo quanti di questi saranno impegnati con la Lazio. A proposito di ex, perché dico a proposito di ex? Perché sto guardando una scaletta e adesso dovremmo fare un leggerissimo passaggio su Iello. Saltiamo. Allora, niente, Tuku era l'ex di giornata, ma non ci piace parlare dei grandi ex perché spesso ci hanno fatto male. Uno su tutti, il Cholo Simeone. Allora parliamo del presente, della Lazio, di Maurizio Sarri. Che squadra è? Che squadra è questa? Io ancora non ho un'idea precisa di questa formazione.
Forse potremmo, io direi di fare così, cioè parliamo della Lazio a margine dell'avversario che è individuato per noi, il personaggio che è individuato per noi, Thomas Lawrence, ovvero un giocatore o comunque una persona importante della squadra avversaria che abbia un importante trascorso in Premier. Si tratta di
Maurizio Sarri. Chiarissimo, chiarissimo.
Maurizio Sarri direttamente. Credevo andassi anche su un Felipe Anderson.
Ma sai, volevo, però in realtà se i nostri ascoltatori si ricorderanno che la passata stagione abbiamo fatto un focus su Felipe Anderson, allora, perché ha giocato il West Ham. Okay. Voi
vabbè, sapete. Ma eri in studio con noi, non potevi sapere.
Hai ragione. È vero. Poi Felipe Anderson, giocatore preferito di Filippo Sartirana, voce la primavera, parliamo.
Che già dice molto.
E che già dice molto su quest'uomo. Quindi Maurizio Sarri, sono tutto orecchi.
Per tanti motivi, anche se quando voi mi avete chiesto di parlare qualcuno della Lazio con un legame con Inghilterra o inglese, ovviamente è volato lì quel bravissimo ad iniziare, poi ha detto no il presente scusate adesso torno presente, ma prima poi ragazzi faremo un podcast su Paul Gascoigne, magari c'è qualche intreccio con l'Inter o il Milan, non lo so, qualcosa dobbiamo fare comunque,
però bisogna trovare la maniera di raccontare quando Dino Zoff dopo una galleria si ritrovò Paul Gascoigne completamente nudo di fianco sul pullman.
E vogliamo anche avere Gascoigne in studio con noi, parlare proprio con lui di questa cosa. Comunque torniamo serio, ho scelto Maurizio Sarri, ragazzi, solo una stagione in Inghilterra col Chelsea, così è andato anche a consolidare quel legame tra Italia e Chelsea dai tempi di Zola, Vialli, Ranieri, Ancelotti, Conte, quindi prima cosa. Solo stagione, ma ha fatto secondo me davvero bene, ha vinto l'Europa League, finale di Coppa di Lega, terzo posto, viene riportato il Chelsea in Champions League. Se vede anche gli acquisti che ha fatto, sono stati acquisti molto azzeccati. Jorginho, che poi è stato protagonista della cavalcata Champions qualche anno dopo, ad esempio, ha vinto la Supercoppa, quindi ha fatto molto bene, anche se non è stato semplicissimo perché aveva solo una stagione, quindi il suo Sarri Bull non è stato accolto magari benissimo all'inizio, anzi i tifosi, non posso dire la parola che hanno usato, i tifosi del Chelsea verso il Sarri Bull, ma era un vaffanbagno al Sarri Bull a un certo punto, quando i risultati non stentavano un po' ad arrivare, anzi a un certo punto si trova al sesto posto, ma poi seconda parte della stagione iniziano a ingranare, ma ci vuole tempo con questo tipo di calcio, e al Chelsea ovviamente una squadra, anche ne parlavo un po' fuori onda, lì devi un po' magari metti da parte il tuo gioco per fare risultati, perché lì a quei livelli contano più risultati. Comunque queste cose un po' le sapete tutti, io voglio un po' magari parlare dell'impatto, diciamo, culturale, come è stato visto, ma non dal tifoso medio inglese che l'ha apprezzato molto, ma più magari dalla stampa, generazione di mio padre che è abituato a vedere allenatori con la cravatta, con la giacca e non in tuta.
Cosa ha detto papà Lorenz quando ha visto quest'uomo in tuta che parlava l'inglese un po' solo,
non solo mio padre, ma anche recentemente, anche ragazzi, forse avete seguito qualche anno fa il Chelsea, è arrivato in finale di FA Cup e tu che l'hai andato con tutti i calciatori in tuta,
sì,
e andare a Wembley, che è il tempio del calcio, okay, è stato visto da ex calciatori come una cosa scandalosa, okay, bravissima, perché solitamente, soprattutto la finale di FA Cup, che è un'istituzione molto importante, andare in tuta è stato visto
come andare
scandalo
in tuta a un matrimonio.
Cioè. Sì. Bravissimo, bravissimo, okay, è stato andare a conoscere la regina e va in pantaloncini, okay, e la canottiera, cioè, ciao, come stai? Sei la regina, giusto? Complimenti del lavoro, avete fatto per 50 anni, bravissimo, per dirvi che, okay, ad esempio, quindi questa cosa della tuta, ad esempio, e anche ad esempio, banalmente, con i mozziconi in mano, la pacchetta di sigarette, sì, che qui è un paradosso degli inglesi, sì, perché sigaretta è visto come una cosa scandalosa che ha fatto scalpore, invece, come sappiamo, tanti calciatori del passato e presente, quando si lasciano andare,
pub,
esatto, bravissimo, ecco, quindi anche qui non ho mai capito questo paradosso, sì, però questa cosa ha fatto un po' scalpore, ah, e quindi questa cosa, secondo me, come dicevo, ha un po' anche leggermente anche stonato un po' anche col Chelsea come squadra storicamente, sì, perché prima ho parlato un po' di Bruce Rioch e George Graham, quel tipo di Arsenal che era un calcio molto laborioso prima di Wenger. Chelsea è sempre stata quella squadra un po' più spumeggiante, giocato un bel gioco, l'importante era anche far divertire, okay, i tifosi, e quindi molto classe, e poi magari Sarri con un più, è che molto più operaio con il suo approccio, okay, delle cose, e quindi questo anche un po' stonato ha fatto un po' di scalpore all'inizio fra i tifosi. Con i tifosi
sto parlando.
Sì,
interrompo un attimo,
vai.
Quando sono andato nell'anno di grazia del Signore, nel 2010, a Stamford Bridge per fare dei contenuti su Chelsea alla vigilia della sfida, e la cosa che mi ha colpito quando sono entrato nel museo di Stamford Bridge era anche vedere che c'era il cappotto di Mourinho,
ah, esposto,
ecco,
proprio, che meraviglia,
perché era il simbolo un po' dell'eleganza, sì, della brillantezza, sì, sì, della genialità,
bravo, okay,
però un po' upper class, si può,
bravissimo,
dire,
ma sì, anche perché, sì, West, sì, London, sì, Ovest,
beh, Chelsea
Ovest,
è un grandissimo,
bravissimo,
è elegantissimo quartiere
il
di
West,
Londra,
il West London, sì, Chelsea, no, è rinomato per essere quel tipo di, esatto, di persona, ecco, anche Fulham, quelle zone lì sono molto ricche, non è il nord Londra, il
quindi
sud.
Quindi il nostro consiglio a Sarri, la prossima volta vai a allenare, non so, lo Sheffield.
Il Sheffield Wednesday, esatto, o Sheffield United si sarebbe trovato, okay, alla grande da questo punto di vista, anzi, okay, molto, anzi avrei stonato andare in cravatta, okay, forse.
Okay. Classico.
Esatto, okay, quindi questa è una cosa molto sana. E poi ultima cosa, anche il fatto che, poi noi non parliamo molto di queste cose fuori onda, diciamo le varie scaramanze italiane, sì, ad esempio, anche lì in Inghilterra, anche lì, ha fatto un po' di stupore, un po' di scalpore, ad esempio lui ad esempio voleva sempre allenarsi un certo orario, veniva sempre con la stessa tuta, e quindi una volta che l'ha cambiata, forse era The Sun, non mi ricordo, ha fatto tipo un servizio, okay, Sarri cambia perché sta perdendo, sta andando male, okay, quindi vuole cioè contro la, sì, sfiga, tutto, quindi tutte queste cose, però detto questo, voglio dire, non mi ricordo, negli ultimi forse 15-20 anni, forse Klopp e Mourinho, che hanno avuto tutto questo entusiasmo per il fatto che giocava un bellissimo calcio col Napoli, per il tipo di personaggio che era atipico, non era il tuo Mourinho, come dicevi te prima Ale, col cappotto elegante, sì, cioè ha creato molto entusiasmo perché era molto atipico, quindi verrà ricordato sicuramente benissimo dai tifosi inglesi in generale, da Premier League, calcio britannico, perché ha vinto, ha portato qualche sprazzo del Sarri Ball, anche, non so, tutte le proteste, ed è stato un personaggio.
E poi diciamo che lavorava in banca, quindi c'è, sì, questa idea del working class hero che tira sempre, no?
Sì, sì, bravissimo, che fa la gavetta.
Che poi si parlava tanto di Sarri Ball, io devo dire che da quando allena la Lazio però ne sente, ho visto pochissimo,
ma allora,
del Sarri di Napoli,
secondo me la
Sarri di Londra.
Secondo me la svolta che ha avuto lui sia, allora, col Napoli era,
secondo
proprio
Juve,
il classico, diciamo, dividendo il mondo in... La dico, ma tanto ci chiudono, sì, quindi lo dico, okay, a Dani Allegri, no?
Sì,
giochisti risultatisti,
sì,
mettiamola,
certo,
così,
okay,
dividendo il mondo così, lui è uno dei pochi che secondo me ha fatto un po' il passaggio, cioè l'Empoli e il Napoli erano squadre che vedevi movimenti evidentemente, sì, ripetuti all'infinito. Poi dopodiché quando va a allenare una big, e credo la storia stessa di Allegri, per dirne uno, sia un po',
sì, cioè, dal Cagliari al Milan, sì,
devi
a tutto punto tu devi vincere, certo, quindi e i giocatori non sempre sono allenabili come magari sono allenabili quelli di una provinciale, che dicono certo mister, okay, facciamo con entusiasmo queste tre ore di allenamento per essere pronti. A un certo punto è un po' più complesso, quindi magari, beh, metti da parte, credo che sia un sintomo di intelligenza, questo, sì, intendiamoci, sì, metti da parte un po' i tuoi dogmi e dici ragazzi, cerchiamo di portarla a casa, facciamo in questo modo, sfruttiamo meglio le tue caratteristiche di un giocatore piuttosto che di un altro. Lui mi sembra che abbia, alla Lazio adesso, molti magari si aspettavano il Sarri di Napoli, lui in realtà ha acquisito delle conoscenze, delle competenze, e secondo me ha virato un po' più dal gioco ai giocatori, no? Dal gioco si adatta un pochino più ai giocatori, evidentemente è normale, sei Mertens, si fa fare delle cose, sei Immobile, si fa fare delle altre, per tornare alla Lazio, qui chiuderei il cerchio,
sì,
alla fine è un po' la squadra più gattopardesca della Serie A, perché di fatto ha cambiato pochissimo. Nel giro titolare dovrebbero esserci solo Provedele e Romagnoli di nuovi, e di fatto sono ormai quanti anni che sono in pericolo della Lazio?
Sì, Milinkovic
e Felipe Anderson, sì, 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 sempre lì, no?
Sì, c'è anche questa mezza discussione su Luis Alberto, però anche sì, lui è... sarebbe benissimo il Gattopardo, sì, perché è un altro che praticamente dovrebbe andare via, certo, non va mai via. Quindi sì, effettivamente è una squadra di grandissimo rispetto, che è praticamente il capocannoniere del campionato da 3 anni. E da quest'anno, a proposito di grandi ex, avrà un grandissimo ex.
Perché
la prende Vecino, adesso vale per i biancocelesti.
Stiamo parlando di chiamarsi Boomer, sì, la nostra fortunata rubrica che rimane, ed è, dicevamo prima, forse è arrivato il tempo di storicizzare quel Lazio-Inter di ormai 5 stagioni sportive fa, che di fatto è stato un po' 6, se non mi sbaglio.
17-18.
Esatto, quindi 6 stagioni sportive
adesso
fa.
Adesso sono 6.
Che è stato di fatto il, credo, il Big Bang, no? Dell'Inter,
sì,
vincente,
tutto,
nel senso che tutto è passato da quel gol, sì, da quella partita, da quel momento. Momento che... già, insomma, per il fatto di esserci è stato un mezzo miracolo, perché facendo un piccolo passo indietro, 37esima giornata, ci sono Inter-Sassuolo e Crotone-Lazio. Inter-Sassuolo gioca il sabato sera, Crotone-Lazio la domenica pomeriggio. Inter-Sassuolo finisce stadio pieno, se l'Inter vince è qualificata matematicamente alla prossima Champions League, finisce 0-2, l'Inter non solo non vince, addirittura perde la partita, segnano Politano e Berardi, e di fatto l'Inter si rassegna, perché insomma il Crotone lottava per retro. Ma l'allenatore del Crotone è Walter Zenga, e Walter Zenga fa forse un ultimo gesto, l'ennesimo grande gesto di interismo della sua carriera, ovvero riesce a regalare, a fermare la Lazio sul pareggio. Lazio che si ferma sul 2-2 a Crotone con Milinkovic-Savic che sbaglia all'ultimo secondo, praticamente da dentro la porta, un gol di testa che non sbaglia mai, quindi evidentemente il destino. L'Inter ha un lumicino per la prossima Champions, ma deve non solo non perdere, ma deve vincere a Roma contro la Lazio. Non sempre il campo più facile della nostra storia, ci fermiamo qui. L'Inter lo fa con una partita incredibile, partita in cui all'inizio i dei del calcio sembrano subito dichiarare apertamente da che parte si schierano, perché la Lazio passa in vantaggio in questa maniera: tiro di Marusic diretto verso la bandierina che incoccia la faccia di Ivan Perisic, la faccia di Ivan Perisic tra l'altro curiosamente deformata dall'impatto col pallone, lo devia ovviamente nell'angolino dove Andrevic non può arrivarci. Calcio di punizione pochi minuti dopo, Milinkovic-Savic, palo pieno, ma Andrevic battuto, quindi l'Inter dallo 0-2, poi si rianima Danilo D'Ambrosio con un classico gol dei suoi. Forse nel senso che classico, perché arriva A nel momento del bisogno, B in una maniera che la fisica contemporanea forse non riesce ancora a spiegare.
Questa piroetta
si segna da dentro la porta, riesce a segnare. L'unico gol che mi ricordo che abbiamo visto nel calcio mondiale segnato da dentro la porta. Lui, Danilo, riesce a fare anche questo, ci riporta in partita 1-1. Inizio ripresa, Felipe Anderson, per dare ragione all'amico Filippo Sartirana, che ne decanta le virtù, segna una rete incredibile su un contropiede da manuale. Sembra finita anche qui, ma in qualche modo l'Inter prima trova il 2-2 con Mauro Icardi su calcio di rigore, e poi allora quel 3-2 in cui la riprende Vecino e succede un po' di tutto. Non finisce lì la partita, perché è un falso ricordo questo, che è stato l'ultimo secondo, in realtà mancavano ancora più di 10 minuti più recupero, succedono un sacco di altre cose, tra cui alla fine una palla clamorosamente salvata da Andrea Ranocchia, se non mi sbaglio, su Milinkovic-Savic, proprio su un pallone che poteva dare la qualificazione alla Lazio. Fatto sta che la partita finisce e Mattias Vecino diventa l'eroe dei due mondi nerazzurro, tra l'altro bisserà l'impresa la prima di Champions contro Tottenham, e diventa poi due colpi di testa sicuramente dei 5 anni di Vecino sono il miglior ricordo che abbiamo.
E due gol nel derby,
oltre
al gol del derby, davvero grande rispetto
per il
Per far capire
l'importanza di quel gol, cioè di quei due gol vengono prima dei due gol nel derby, per far capire quanto il peso specifico.
No, e poi davvero da lì è cambiato tutto, cioè da quel gol è partita la nuova stagione dell'Inter, proprio intesa non come
il New Deal,
esatto, come davvero un nuovo corso assoluto, nasce da quel colpo di testa di Mattias Vecino, che adesso ritroveremo un avversario che sicuramente abbracceremo con l'augurio che la possa prendere, ma a partire dalla prossima settimana.
È la frase che diciamo quasi sempre su questo podcast. Andiamo il meglio, ma dalla prossima
settimana. E per chiudere il cerchio, Vessino, ex pallino di Sarri, che l'ha avuto ad Empoli, vero, quindi lo apprezza particolarmente.
Esatto.
Certo, è vero. Così, è in prestito.
Effettivamente, la chiudiamo. Ho visto l'altra volta la Lazio, effettivamente, con un centrocampo un po' particolare, con Cataldi, Vessino, che non erano esattamente Luis Alberto e Milinko Savic, giocare palla a terra, però... grande garra, grande grinta,
inserimenti, sì, cioè sì, è pericolosissimo.
Dovrebbe essere giunto il momento dell'ultima rubrica, che è una grande novità di questa stagione season 4 di Kick Off, e allora prego dottor Villa.
È una rubrica così segreta, una rubrica al buio, come le degustazioni al buio, totalmente in cui sei bendato
così
e non sai cosa stai per assaggiare. Vale non solo per gli amici che ci ascoltano, ma anche per voi due, perché cerco di rendere un po' più impegnativa.
Che non sappiamo nulla.
Sicuramente vincendo, allora. Sicuramente vincendo.
No, non credo.
Neanche una sigla. Neanche una personaggio, sigla. Però ha un nome questa rubrica. Il nome per ora è Is Not Ten.
Okay.
Ovvero, vi avevo raccontato, il giocatore che ha segnato soltanto un gol in maglia nerazzurra, quelli che hanno segnato soltanto due, quelli che hanno segnato soltanto tre, adesso, uno dice, vi aspetto i quattro gol, invece no, noi sempre pronti a stupirvi, vi raccontiamo i giocatori che hanno segnato 10 o meno gol nella loro esperienza in nerazzurra.
10 o meno?
Il personaggio, o anche meno, 10 o meno, meno di 10, anche 0, anche 5, anche un po'... come ci garba. Allora, il personaggio misterioso, che poi non è tanto misterioso di oggi, è il seguente.
Vai.
Vi parlo, parto col curriculum.
Sì.
Il curriculum esordisce nella massima divisione jugoslava dell'82-83 con la maglia del Vardar, con la quale si laurea capocannoniere nella stagione 83-84.
Okay.
Poi passa alla Stella Rossa, con la Stella Rossa fa questa cosa, ovvero vince la Coppa dei Campioni segnando 5 gol nella manifestazione, oltre a calciare l'ultimo decisivo tiro dagli 11 metri. A titolo personale vince anche la Scarpa d'Oro, mentre nel 91 si classifica secondo per il pallone d'oro.
Tu hai capito,
e segna l'ultimo gol, quello del 3-0, nella vittoria di Tokyo contro i cilini del Colo Colo, che vale la Coppa Intercontinentale, quindi campione d'Europa, campione del mondo, Scarpa d'Oro, secondo al pallone d'oro. Stiamo parlando di Darko Panchev.
Ovviamente, Donny Darko Panchev,
che arriva nel 1992 in nero-azzurro, si accorda con l'Inter. Cosa succede? Succede che di quella grande Stella Rossa, complici anche i problemi ovviamente politici della Jugoslavia, c'è una vera e propria diaspora dei calciatori.
Certo,
calciatori che si dividono in questa maniera.
Mijajlovic, ad esempio.
Sì, Mijajlovic va alla Roma.
Savicevic.
Savicevic va al Milan. Jugovic va alla Sampdoria. Sampdoria inizialmente. E Panchev va all'Inter.
Esatto.
Ora,
la
chi è andata
di
meglio,
squadra,
chi è andata peggio, lo vediamo. Però, fatto sta che adesso ricostruisco la sua esperienza in nerazzurro tramite i titoli dei giornali. Abbiamo un primo articolo della primavera del 1992 che dice: Panchev, due punti, la Coppa dei Campioni mi interessa, ma con l'Inter.
Ok.
Presentato in sede, ha stupito i medici, ha un fisico vicino alla perfezione.
Ah, vicino.
Vicino, alla
vicino quanto?
Non lo so, però vicino alla
perfezione.
Ok, non mi sembra. Comunque,
un giocatore nel mirino dell'Inter da settembre.
Ok.
Ma esistevano soltanto un paio di opzioni. Interessava anche il Milan, ma non appena l'opzione caduta del Milan siamo intervenuti noi.
Okay. Il Milan l'ha lasciata cadere, quindi.
L'ha lasciata cadere.
È già lì.
Sono felicissimo di questo trasferimento. Sì. So che la concorrenza sarà spietata, meglio, perché più un traguardo è difficile, più c'è gusto a raggiungerlo. Questo siamo nella primavera del 92.
Okay.
Poi passiamo all'estate del 92. Panchev nelle mani dell'Inter. Klinsmann e Bremer se ne vanno. Ancora dubbi per Matteus. Panchev nelle mani dell'Inter, quindi
è bello,
dare
è
avere gente
bello.
Che
va, ah, andate via che Klinsmann e Bremer,
sì.
Vabbè.
E Matteus,
e poi Matteus,
però,
sì,
però abbiamo preso Panchev, insomma. Vabbè.
Panchev Totò, questa è la prima amichevole, invece a Rovereto. Panchev Schillaci, esatto. Panchev Totò, lampi nel buio. I gol dei due attaccanti consegnano all'Inter un successo stremenzito contro il Trento. Panchev parecchio anticipato, riesce comunque a correggere in rete un tentativo di corner di Agostini. Poi
un tentativo di corner, cioè non era proprio un corner, una sorta di...
Poi abbiamo prima partita ufficiale a Reggio Emilia,
cioè
la tragedia. A Reggio tre gol di Panchev e uno di Sosa in Coppa Italia, tripletta all'esordio per Darko Panchev. 4-3, squalificato Schillaci, schiera Osvaldo Maglioli, Panchev e Sosa, e Darko Panchev fa una tripletta, quindi Gara di ritorno, qualche settimana dopo, doppietta. Quindi sia 5 gol nelle due partite ufficiali.
Fenomeno.
Media 2 gol e mezzo a partita, media da fenomeno, direte.
Sì.
A questo punto, cioè, passiamo a qui è il 27 agosto, c'è un articolo del 30 ottobre. Non segna, non piace a Bagnoli, ah, andrò via, virgolettato.
Ma come?
Ma come?
Sì. 2 mesi sono passati.
Pancev non pare non disposto a capire, preferisce pensare a altre soluzioni. Se all'Inter andrà avanti sempre così, alla fine dell'anno chiederò di andarmene. La risposta di Bagnoli è Pancev che deve adattarsi alle esigenze del tecnico e della squadra.
Ok.
Qui. Poi, dice, vabbè, un momento di crisi può succedere. Passiamo al qualche settimana dopo. Pancev, bugie da ribelle.
Ah.
Darko Pančev ha un improvviso malanno denunciato la domenica prima di entrare in campo a San Siro, ha rotto la tregua e il primo a capire il senso di quel rifiuto è stato Bagnoli. Il medico della squadra non ha certo sostenuto le tesi del macedone limitandosi a raccogliere le parole del giocatore. Quindi sta per scendere in campo e ha detto c'è questo dolore che purtroppo il medico non trova niente.
Il fisico non è più perfetto niente. Come
no,
era prima.
No, un po' ipocondriaco. Non era più perfetto. Perciò gli chiedo, ma quanto vicino?
Poi dice, i giornali comunque cioè, tendenzialmente
Italia e Inghilterra più.
Sono sempre più fine dell'equilibrio. 8 novembre. Bocciato Pančev.
Cavolo. Dal era che, nell'aria,
Sì. Dal che pare veramente improbabile che decida di stravolgere l'Inter per far giocare quel Pančev che ha definito da tempo un corpo estraneo che ormai si aggira da piano con l'aria di chi non c'entra proprio nulla.
Ok.
Siamo ancora a novembre.
Ok, ok.
L'Inter ammette, Pančev ha fallito. Siamo fissati sempre a novembre.
A novembre? Ha fallito?
15 novembre. Pančev ha fallito. Sì. Devo ammettere, qui è il DS che parla, che Pančev non si è adattato alle richieste del tecnico. Non ha nemmeno confermato quella che doveva essere la sua caratteristica, segnare con facilità.
Ah, chi è, proprio, chi è che dice questo?
Lo dice il direttore generale Boschi.
Ah, Boschi. Il generale
Boschi. Vabbè. Succede. Poi abbiamo 7 marzo, Pančev l'oggetto misterioso, siamo già a marzo del 93.
Siamo già a marzo, povero.
Sì, poi abbiamo il settembre del 93, quindi la stagione successiva.
È finita?
Sì, è finita, è iniziata un'altra. Pančev, ricco perseguitato.
Ok.
Dice di lui Zenga, durante gli allenamenti mi fa di quei gol che mi verrebbe da restituire la tessera di portiere.
Ok.
Ah, su c'è punizione una o in azione, scopro questa cosa, su punizione o in azione è straordinario.
Okay.
Giocasse così la domenica avremmo risolto quasi tutti i nostri problemi.
Ok.
Ma le cose facili, conclude l'articolista, non fanno per lui, gol sbagliati a raffica, anche facilissimi, per poi azzeccare la soluzione più difficile. Il giocatore ha detto, l'anno scorso per me è stato disastroso. Ma sono convinto di potermi riscattare, quindi non mi muovo.
Okay.
Una concessione che suona come una bocciatura beffarda per i programmi dirigenziali.
Okay.
Altro virgolettato, che vogliono che vada al Siviglia, ma io non ho nessuna intenzione, almeno non quest'anno. Non capisco perché i dirigenti dell'Inter si affannino tanto. Sono così convinti di essersi comportati bene con me. Quindi, ragazzi, è anche un po'. Ancora qualche 5 giorni dopo, 6 dirigenti dell'Inter credono di stancarmi non facendomi giocare. Okay. Si sbagliano di grosso.
Okay.
Io non mi deprimo, non mi arrabbio, non chiederò di andare via. Alla fine dimostrerò di avere la testa più dura di Pellegrini e Boschi messi assieme.
Ok.
Quindi già sul piede di guerra, sembra un po' su LinkedIn che vedi di quelli...
Sì, motivazionale.
Sì, di quelli...
Mi hanno messo in mezzo ai lupi.
Ho finito la mia
to-do list. Sono uscito capobranco.
Sì. Poi abbiamo... 28 dicembre, evidentemente stiamo avvicinandosi alla fine di questo bellissimo viaggio. Abbiamo, me ne vado, Pančev e l'Inter, virgolettato, me ne vado ma voglio soldi.
Ah, pure, anche.
Pure. E dove
c'è, dobbiamo
me,
pure pagare.
Allora, una delle più belle dichiarazioni che abbiamo letto nella mia vita, e sono più di 30 anni che leggo
il
calcio amatoriale professionale. Allora, non voglio rimanere qui altri 4 mesi, voglio giocare, stare con Bagnoli è inutile.
Ok.
Nell'ipotesi Lipsia, affacciatesi ultimamente, infatti ha detto brutta città, brutta squadra, ma al limite.
No, ma come?
Allora ragazzi,
ma
la
no,
cosa,
Darko, aveva già
giuro,
perso la voglia di...
Brutta città.
La passione per il suo lavoro.
Brutta città, brutta squadra, ma al
l'hai
limite.
L'hai mai vista Lipsia? No.
Ovviamente come finisce? Che va in prestito a Lipsia.
Ah, alla fine va lì.
Va lì.
Insomma, ben voluto.
Tra l'altro, come l'avranno accolto, ha detto brutta città, brutta squadra, ma al limite. L'Inter cerca un acquirente, torna all'articolo di prima, al massimo trova richieste per un prestito. E Pančev, dopo aver protestato, aggiunge, è chiaro che con il bagaglio vuoto non si va in giro.
Ok.
Quindi, frase enigmatica.
Esatto, chi voleva danaro, chiaramente.
E la sua parabola finisce in questo modo, dal punto di vista dei giornali, l'ultimo è Enigma Bergkamp. Come si fa con Sosa e Pančev?
Ecco
lì, senza saperlo, uno dice, tendenzialmente tieni Bergkamp, uno lo mandi via, l'altro cerca in qualche modo. No. E la cosa invece che rimane nel mio cuore è che lui va a Lipsia in prestito, dopo essersi annunciato con queste parole, brutta squadra, brutta città, però al limite,
però
il meglio. E la cosa incredibile è che l'Ipsia, che puntava alla Bundesliga, retrocede.
Ah, vedi?
Da quando arriva retrocede, poi torna di nuovo all'Inter, inizia bene la stagione, purtroppo ha un infortunio muscolare e viene ceduto definitivamente al Fortuna Düsseldorf. Poi va al Sion in Svizzera, dove ha 5 presenze, non segna neanche un gol, ma vince un campionato svizzero.
E finisce
comunque,
così.
Finisce così. La sua carriera, lo ricordiamo, per due cose. La prima, che dal punto di vista mediatico, le ulteriori due cose, la sua carriera fu di fatto troncata dagli amici della Jalappas che gli affibbiarono il soprannome di Ramarro, che evidentemente, non, oltre ad essere molto difficile da pronunciare perché ha i miei difetti di pronuncia, non fa bene a un forte attaccante per essere inquadrato nel novero dei grandi giocatori della Serie A. La seconda è che passò alla storia, una sua frase che abbiamo già citato in questo podcast, ma che recitiamo volentieri, ovvero forse la frase che più di tutte spiega che cosa vuol dire essere un calciatore. Io non ho trovato la fonte diretta, l'ho trovata solo attribuita, ma comunque ci piace pensare che sia vera, ovvero 5 parole, solo se non mi sbaglio, che secondo me proprio è anche una frase da tatuaggi, da magliette, perché ti spiegano cos'è, più che cos'è il calcio, cos'è il calciatore. Tifoso Fischia, ma io guida Ferrari.
Ah.
E così si incarna tutto.
Che come idea,
incarna tutto.
È così.
Sì.
Bello.
In effetti è ottimo per rispondere alle critiche.
Vabbè, fischia pure.
No, ma anche per spiegare, effettivamente, cioè, sei così esposto dal punto di vista mediatico. Cioè,
Okay.
Però in 5 parole è un trattato proprio di sociologia.
Esatto, guarda un
piace.
Po'. Sì, beh, è un personaggio leggendario, Darko Pančar. Si parla ancora adesso di lui. Quando qualcuno non va come deve andare... Darko Pančar, bollato, diventato il sinonimo di B2.
In qualsiasi scuola calcio, diciamo, dal 92 in poi, appena uno sbaglia ancora davanti alla porta,
sembra
Pančar.
Ma non aveva fatto gol contro la Juve? Era lui?
No. Ti assicuro, me lo ce lo ricorderemo.
No.
Alla Reggiana, tanti. Qualcuno meno.
Alla Juve no.
Lo ricordiamo in questo modo. E lui, tra l'altro, ci ricorda dalla sua Ferrari testa rossa.
Sì, che alla fine...
A noi poveri podcaster.
L'abbiamo anche fischiato, ma lui. Chissà che fa adesso Darko Pančar.
Prossima puntata. Lo scopriremo. Per la prossima puntata.
Questo mi piace, esatto. Questo secondo me per le prossime settimane, che fine hanno
fatto? Magari un Interclub Macedonia.
Secondo me sai cosa fa? Nulla. Cioè, si alza, va nella sua piscina, guarda lo specchio e dice: sono miliardario perché ho giocato bene al calcio, poi guida la Ferrari e noi qui a ridere di lui.
Beh, di lui. Chi sta meglio?
Lui. Sicuramente lui.
Va bene, signori, abbiamo finito questa prima puntata di Kick Off Season 4. Grazie a Alessandro Villa, grazie a Thomas Lorenz.
Grazie a te.
E grazie a tutti voi per averci seguito. Ci vediamo, ci sentiamo nelle prossime settimane. Ciao a tutti.